guardate la macchina che vi è stata affidata con amore. Badate alla sua manutenzione. Le misure di sicurezza suggerite dall'azienda garantiscono la vostra incolumità. La vostra salute dipende dal vostro rapporto con la macchina. Rispettate le sue esigenze e non dimenticate che macchina più attenzione uguale produzione. Buon lavoro.
Le 21 e 2 minuti primi, questa è Radio Onda Rossa, siete sintonizzate sugli 87.9 in modulazione di frequenza, una frequenza che ha avuto qualche scricchiolamento nel weekend a causa del maltempo, ma che sembra essere tornata a sentirsi abbastanza forte, speriamolo. Salutiamo le trasmissioni che ci hanno preceduto, salutiamo Iride e vi ricordiamo che questa trasmissione, Lisa nella presa, parla di approfondimento tecnologico, cioè parla di tecnologia facendo approfondimento, si dice forse più correttamente da un punto di vista grammaticale, e potete anche telefonarci allo 06 491 750. Potete altresì scriverci per domande, commenti o quant'altro alle dita nella presa @ondarossa.info. Cerchiamo sempre di rispondere e comunque di tenere conto dei suggerimenti che da lì ci arrivano. Se questa trasmissione vi piacerà, potrete ascoltare anche le nostre precedenti andando sul sito ondarossa.info, cercando l'idea nella presa dentro al palinsesto. Se non vi piacerà, potete andare sempre sullo stesso sito precedentemente detto e trovate un sacco di altri contenuti che invece forse vi interesseranno di più. E adesso andiamo a entrare tra i primi argomenti della trasmissione di oggi e in un certo senso idealmente riprendiamo da dove abbiamo lasciato la volta precedente. Avevamo un assente, un grande assente, che però invece ora abbiamo qui, quindi innanzitutto ti ridò il ben ritrovato da queste frequenze, da questi microfoni.
Un grande assente, cioè uno si piglia un giorno di ferie.
grande assenza. Ma hai studiato quello che abbiamo fatto mentre eri assente o hai chiesto gli appunti ai tuoi compagni di classe?
Sì, ma purtroppo sono rimasto indietro perché...
Sei rimasto indietro?
Sì, perché è difficile recuperare quando uno salta.
I malanni di stagione poi sono così, male, perché... avrei saltato anche judo e tutto il resto. Abbiamo parlato, caro il mio redattore, abbiamo parlato di browser, abbiamo parlato di motori di ricerca, dell'antitrust di Google naturalmente, che ha al centro tutte queste vicende, e di tutti questi settori.
Quindi abbiamo parlato sempre delle stesse cose.
Bravo, sempre delle stesse cose, esatto.
Non c'è bisogno di studi.
No, infatti. Abbiamo parlato sempre delle stesse cose con riferimento alle ultime novità che, un po' come capita spesso, sono grande clamore, chissà se poi si concretizza in qualcosa di reale, ovvero del fatto che si parla addirittura, ma come dire, non ci scommetterei tutti i miei averi sulla possibilità che l'antitrust arrivi ad ordinare a Google di vendere Google Chrome. Sarebbe sicuramente un fatto grande, ma forse troppo grande per chi
troppo
ci crede,
grande, come diciamo, troppo grande non soltanto per Google Chrome in sé, ma perché tutte le implicazioni che ci sono. Ricordiamoci che Google Chrome non è solo il browser Google Chrome, ma anche tutta una montagna di altri browser più o meno importanti che ci stanno in giro, tipo quelli dedicati di molti smartphone si basano su Chrome, che so, quello dedicato di un sistema operativo ormai trascurabile, cioè Edge, eppure basato su Chromium, quindi diciamo Chrome è anche un po' di più di quello che noi vediamo come Chrome. Il problema è, diciamo, lo vende Google, sì, ok, lo vende a chi? Chi se lo compra? Chi ha la capacità di comprarselo? Ragionavamo, chi se lo potrebbe comprare? Microsoft? Cioè fanno un palleggio praticamente.
Si vorrebbe una cifra di molti miliardi di dollari.
Sì, sì, ma chi, diciamo, sì, e poi magari l'antitrust si girerebbe verso Microsoft per lo stesso motivo, perché comunque stiamo parlando di robe che possono gestire cose soltanto molto grosse. Quindi, sì, diciamo, per quanto questa cosa possa succedere, non la daremmo al massimo delle probabilità, almeno nelle nostre probabilità immediate.
No, sicuramente niente di immediato, andrei sul sicuro con questo. Però nella puntata di oggi vogliamo dare qualche elemento che ci aiuti anche a capire ancora meglio, speriamo, come mai Google è interessata a Google Chrome. Nel senso, è indubbiamente un prodotto di successo, ok? Quindi si capisce perché ora chiunque se lo vuole tenere. Ma ritornando, no, a molti anni indietro, perché Google si è infilata in questa impresa? Un'impresa che è andata molto bene da subito, va detto, è arrivato subito molto forte Google Chrome e ha preso subito importanti quote di mercato. Beh, quello che proveremo a mostrare con qualche esempio in questa puntata, guardando un po' di fenomeni recenti, è che avere Google Chrome per Google è molto importante, perché ne amplifica di molto la possibilità di influire sugli standard su cui si forma il web, e che questi standard hanno da molti punti di vista, non da uno solo, dei concreti interessi economici.
Questo perché questi standard, come sono discussi? In una maniera estremamente democratica, potremmo dire.
Sì.
Si vota.
No? Che sì. Bella la democrazia. Quando le masse si incontrano, no? Vi hanno mai chiamato per votare sull'ultimo standard?
No? Sicuramente no. Probabilmente perché uno dei problemi che hanno i sistemi democratici è poi decidere come è fatto il corpo elettore.
Sì. Nel caso, per esempio, degli standard che riguardano i browser, ormai da parecchio tempo, benché questa cosa sia in capo al W3C, il W3C ha di fatto delegato ad un working group che si chiama il What Working Group, di cui fanno parte tutte quante le principali, c'è una definizione di principali che è specifica ma io non me la ricordo, comunque le principali implementazioni indipendenti di browser, indipendenti qui è una parola molto importante.
Sì, perché come dicevamo prima, noi di browser ne conosciamo tanti.
Sì, certo.
Allora, poi noi in particolare che ci siamo, sì, che sicuramente
alcuni che sono usati anche da, non solo dal loro autore,
esatto,
ma anche da alcune altre persone.
E da alcuni in cui probabilmente non siamo tra i pochi a usarla, a parte l'autore.
Sì, o forse l'autore ha smesso. L'autore,
esatto,
usa Edge. Però concretamente, alla fine, questa definizione che vi ho detto, di fatto sono Apple, perché sviluppa Safari, Mozilla, perché sviluppa Firefox, e Google, perché sviluppa Chrome. Notare.
Aspetta, ma Safari non era derivato da Firefox?
No, Safari era derivato da WebKit, da Conqueror, dal motore WebKit, che nasce nel mondo KDE. Poi adottato da vari altri sistemi, in realtà, sì. Il motore WebKit è utilizzato da parecchia roba.
Sì, però io penso che per un periodo anche da Firefox.
No, secondo me Firefox diciamo, storicamente era Gecko.
Comunque dico, il concetto è che comunque loro hanno WebKit, che per quanto possa essere Safari simile agli altri per funzionamento, comunque un motore diverso, quindi un'implementazione indipendente.
Sì, sì, cioè, poi di fatto l'unica implementazione di WebKit, o comunque legata a WebKit, che partecipa al gruppo è Apple. Cioè non è che ce n'è un'altra, anche perché francamente gli altri grandi utenti di WebKit sono tipo che si chiama adesso Epifani, insomma il browser, sì, di Gnome.
Vabbè. Sì, Epifani, che diciamo io l'ho usato tanto tempo fa, diciamo.
Vabbè, funziona, è anche carino.
Funzionicchia, sì, certo.
Preferiresti.
Certo, nel senso io l'ho usato, sì, vabbè, funziona. Per quanto io abbia sempre avuto in irritazione perché non mi è mai piaciuto KDE, però devo dire che ammettere che onestamente Epifani rispetto a Conqueror, cioè,
perché c'è ancora Conqueror?
No, all'epoca quando io era Epifani contro Conqueror.
Ah, ma tu stai parlando di 15 anni
tu
fa.
Hai nominato Galeon, che diciamo sì, siamo ancora più vecchi.
Sì, è vero, Galeon era vecchio veramente. Vabbè, finito questo momento di nerdismo applicato, ma non vi preoccupate, sicuramente ne capiteranno altri. Alla fine il riassunto è che di implementazione indipendente ce ne sono tre, che sono Apple, Google e Mozilla. Ok, Apple per Safari, eccetera, eccetera. Apple e Mozilla viaggiano su percentuali paragonabili, non uguali, ma poi dipende come le conti, perché no, tipo dipende in quale nazione, diciamo, se le nazioni contano tutte uguali, contano solo gli umani, o come a volte capita, alcune nazioni sono più uguali di altre, perché allora in quel caso Safari guadagna parecchio, sì, grazie, infatti, al mondo mobile. Insomma, un sacco di questioni del genere, ma diciamo implementazione comunque a due cifre di adozione.
È sempre la stessa cosa che diciamo prima, e i derivati contano o non contano? Samsung Browser conta Chrome o non conta Chrome?
Samsung Browser non è un implementazione indipendente, appunto, secondo questo, però, perché conta come se usasse Google Chrome, sì, ma allora, che è lo stesso motivo per cui Microsoft non partecipa, esatto, grande poi, assente.
Sì, perché anche quello è Chromium alla fine.
Ormai è Chromium, ma prima, sì, poteva partecipare, secondo requisiti vecchi, diciamo, perché non soltanto Internet Explorer, ma anche Edge per un po' ha avuto il suo motore, sì, Triton, se non sbaglio si chiamava, o qualcosa del genere, ma a un certo punto
non ha avuto un granché di successo, diciamo.
Ma nel senso, diciamo, tutte quante le persone che avevano Windows ce l'avevano installato, quindi da quel punto di vista aveva una, sì, grossa adozione.
Una grossa adozione di persone che usavano Firefox in generale, o Chrome, anzi veramente Chrome. Una grossa usavano adozione Chrome. Di persone che in realtà usavano Chrome, perché, sì, le prime implementazioni di Edge funzionavano malissimo, poi hanno capito che si poteva buttare veramente quello che stavano facendo. Quindi.
E di fatto adesso Edge usa Chrome sotto, poi gli fa alcuni cambiamenti, perché alcune cose si possono cambiare nella parte di Edge, che è, di Chrome, che è software libero naturalmente, perché buona altra parte è proprietaria. Insomma, a questo tavolo si siedono in tre, in questi tre fanno gli standard, e voi capite che se Google non avesse un browser non si potrebbe sedere al tavolo dove fanno gli standard. Ora, questi standard sono molto rilevanti, ne daremo un paio di esempi adesso, da tanti punti di vista che riguardano, diciamo, l'esperienza utente e quindi lo sviluppo del web in generale. Noi oggi faremo degli esempi che hanno molto a che vedere con il tracciamento, ma in realtà non è che questo riguarda solamente dal punto di vista del tracciamento. Nel senso che si può sostenere che Google, se è vero che Google mantiene una grossa presa sul web in quanto motore di ricerca, in un certo senso Google ci tiene al web, ok? Molto più di quanto, per capirci, ci tiene Meta. A Meta del web non gli frega assolutamente niente, perché ha un'app che di base è chiusa, poi sì, per carità, puoi mettere qualche link, sempre di meno, ma comunque tu li puoi mettere, ma diciamo il motore di ricerca che ti offre Meta è un motore di ricerca interno ai suoi motori, ai suoi strumenti, quindi si capisce come hanno delle intenzioni diverse. Quindi Google ha anche degli interessi, diciamo, a che il web sia un mondo profittevole in generale, e quindi diciamo che questo ha anche avuto degli aspetti positivi, no? Diciamo che sicuramente la nascita del What Working Group è stata in un momento di forte accelerazione dello sviluppo web, cioè si è notato proprio un colpo d'acceleratore grosso, con l'arrivo di funzionalità che pochi anni prima erano quasi inimmaginabili, no? Alla fine si riuscì a buttar via Flash dai browser, che colmava queste lacune in maniera terribile, non in così tanto tempo, in fondo. Cioè l'adozione dei tag video, che permettevano l'inclusione di video dentro le pagine, che oggi diamo per scontato, i video non hanno sempre fatto parte delle pagine, delle pagine HTML, le immagini da molto presto sono arrivate, ma i video sono arrivati tardi, in realtà, in un tempo in cui i video di fatto c'erano, ma l'HTML non li supportava. Questo gruppo di lavoro ha avuto anche questo tipo di spinte, che sicuramente Google ha assecondato, ha anche degli impatti dal punto di vista del tracciamento. E quindi arriviamo a vedere alcune proposte recenti, ma anche alcune che sono del 2023, anzi, mi sa che quella, la prima di cui parleremo in realtà è addirittura del 2022, il momento in cui arriva, poi insomma ci metto un pochino per essere adottata, e si chiama First Party Sets. ovvero insieme di prime parti. Qui dobbiamo, insomma, definiamo l'argomento. Stiamo parlando dei cookies. I cookies sono qualcosa di cui si parla molto, soprattutto ne parlano quei cavolo di banner che
gioia e dolore,
rovinano la vita.
Gioia e dolore dell'utente, dell'utente
europeo,
medio,
soprattutto
europeo, sì, sì. Di chi si collega all'Europa, che si ritrova a dover fare questa scelta. Se vuole o meno i cookies ogni volta, diciamo, gli utenti positivi sono in due categorie, tre categorie: quelli che si stufano e chiudono e basta, sostanzialmente accettando il tutto.
Il tasso più grande, premo, sì, il tasso più grande.
Questo è il tasso più grande, quelli che diciamo si
perdono,
non gli interessa
tempo.
Niente, perdono tempo, ma alla fine non gli interessa niente, e quelli che invece stanno là a giocare cercando di togliere ogni cookie salvato, ottenendo una velocità finale di navigazione prossima a quella che si usava con i modem 56k, perché giustamente se ogni accesso alle pagine c'è un delay di tipo 3 minuti per dire no ai cookie, il risultato è come se stessi usando un 56k.
Sì, di questa terza categoria, ecco, sarebbe bello avere magari anche delle persone con noi in studio, ma credo che sia una categoria molto ristretta che conta meno utenti di Galeon.
Sì,
sinceramente.
Paragonabile, però ci sono.
Sì, cioè, sì, ci sono.
Anch'io ogni
ci
tanto
sei,
lo faccio.
Esatto.
No, io ogni tanto lo faccio, non sempre.
Vabbè, quando hai bisogno di fare una sosta, diciamo,
esatto.
No? Come ti fermi la tua grill e guardi il panorama, tu fai così con i tasti dei cookie per rallentare. Ora parlavamo dei cookie. I cookie, probabilmente, appunto, sapete cosa sono i cookie banner, ma poi alla fine che cos'è un cookie? Un cookie è un meccanismo, tecnicamente è un meccanismo per la preservazione dello stato, no? Attraverso un fenomeno come quello del web, che è privo di stato. Immagino che questo non abbia chiarito le idee soltanto a chi già sapeva la risposta e non abbia risolto nessun problema a chi invece non sapeva la risposta, che infatti ci sta chiamando adirato per protestare. Se ti va di rispondere tu, io proseguo con il mio fondamentale soliloquio sui cookies. Niente, hanno riattaccato le minacce in genere comunque durano poco. Potete richiamarci allo 0649 1750, magari siamo arrivati tardi.
È che in realtà abbiamo accettato i cookie con questa telefonata,
Lo
sappiamo, ma
ho capito. Come funzionano i cookie? Quindi funziona che quando tu visiti una pagina, quel sito ti dice un valore e tu te lo devi tenere, ok? Quindi l'idea è che ti mette, è tipo che ti fa un timbro sulla mano, ok? E poi vi chiede la cortesia, quando ritornate lì, di fargli vedere lo stesso timbro, lo stesso fogliettino, ok? Quindi in un certo senso è come se facciamo conto che i siti sono come, no, dei locali, diciamo, siano commerciali oppure no, ma comunque qualcosa che sta al piano strada in cui voi potete entrare. È come se ogni sito in cui voi andate grosso modo vi tessera, ok? Poi questa tessera non è detto che sia nominativa, magari come le tessere, no, che fanno alcuni locali che vendono cibo, no, che ti fanno la tessera e ogni volta che spendi almeno 10 euro ti fanno un timbro, no, e al decimo timbro vinci una bibita. Quella tessera non c'ha mai il nome sopra, almeno io non l'ho mai vista col nome sopra, e tranquillamente possono essere delle tessere di questo tipo, quindi con cui tu gli dici guarda, io qui già ci sono stato e tu hai segnato qualche cosa lì. Tra l'altro, mentre appunto la tessera, no, che magari fate ad un'associazione culturale, voi in genere sapete cosa c'è scritto sopra. Nel caso dei cookie, sì, di base lo sapete, ma in genere è una conoscenza solo apparente, cioè spesso è una stringa casuale che è chiara solamente al locale in cui poi dopo voi rientrate. Quindi voi avete un biglietto scritto sopra un 2, 3, 4, 5 e sapete che tutte le volte che andate sul sito corriere.it dovete rifargliela vedere. Questo di principio è utile a un sacco di cose. È utile per esempio per poter fare login, è utile per poter salvare delle preferenze, per esempio la lingua o, no, alcune informazioni di localizzazione importanti, quindi tipo, no, la valuta che voglio usare se vado su un sito che vende cose, che mi mostra dei prezzi. A volte, no, può capitare, tu magari vai su un sito che è statunitense, quello ti mostra le cose in dollari, poi tu gli dici no dai, dammeli in euro, quello te le dai in euro e poi dopo se lo ricorda,
ti fa da settare i cookie quel sito, se lo ricordo, magari ricorda qualunque altra configurazione che avete fatto, come per esempio potrebbe essere le ultime ricerche che avete fatto, cose che magari hanno un'utilità. Cioè questa cosa in realtà quando è nata nasceva con un'utilità, non nasceva solo con l'idea del tracciamento. Ecco, il tracciamento poi è stato, diciamo, un utile effetto collaterale che diciamo, chi lavorava con queste cose ha visto potesse essere sfruttato.
Sì. Ora, va detto che quando si parla del tracciamento, non si parla mai del tracciamento di prima parte. Cioè si sostiene, diciamo, che rimanendo nell'esempio, no, come dire, del bar, che è ok che il barista sa qual è il vostro modo del caffè preferito, ok? Quindi il fatto che il locale stesso sappia voi cosa avete fatto, quando è l'ultima volta che siete venuti a quel bar, che cosa avete ordinato, che cosa ordinate più spesso, questo non è in dubbio.
In realtà questo è un concetto generale che compare in varie implementazioni della privacy, perché per esempio anche se uno va a guardare il GDPR, GDPR ti dice chiaramente che i dati che tu stai fornendo per ottenere un servizio si dà per scontato che tu stai autorizzando il trattamento. Cioè se io voglio, sì, se io voglio
sempre faccio una ricerca su, no, su un motore di ricerca che sì, sia interno al sito o quello che è, è chiaro che io gli sto dicendo che cerco quella cosa.
Sì, perché io voglio il servizio è la ricerca, gli devo dire cosa sto cercando, io non posso chiedere di avere cercata qualcosa e contemporaneamente pretendere che la persona, che l'ente a cui lo sto chiedendo non sappia che cosa voglio cercare. Ovviamente questa cosa è impossibile da fare. Quindi,
in realtà non è del tutto impossibile, sì, ma questa è un'altra,
diciamo,
storia.
Che lo sarebbe estremamente scomodo da fare, cioè, sì, o meglio...
E soprattutto più che altro corrisponda all'aspettativa.
Esatto,
cioè le persone si rendono conto.
Cioè,
che
se io vado su un sito di una compagnia aerea a cercare un volo, io ovviamente lo sto dicendo quale volo sono interessato, non, sì, è quello che voglio.
Esatto, quindi, no? Quindi diciamo quella parte lì non è in dubbio. Quello che è in dubbio è il cosiddetto tracciamento di terze parti. Quindi l'idea non è tanto che voi andate al bar, chiedete un caffè e non volete che il barista sappia che avete chiesto un caffè o che invece la settimana scorsa l'avete chiesto macchiato. Il punto è, se voi vi chiedete, ma la ditta che produce le patatine che sono esposte in quel bar può sapere che io ho preso un caffè? Questo è il tracciamento di terze parti. Quindi tornando ad un esempio concreto, scendo di fuori dalla metafora, quindi andando nello specifico, quali sono concretamente le terze parti? Le terze parti, come dire, vere, diciamo intuitive, sono per esempio quando metti un video su YouTube, di YouTube, dentro ad un'altra cosa, oppure quando, no, embeddi dei tweet, no, che non ti limiti a copy incollarli o a fare uno screenshot, ma no, ovviamente su tanti siti li vedi, che poi, no, ci puoi cliccare sulle risposte, vedi, no, il numero di like aggiornato, quello è un embed e quello è un'inclusione di terze parti. E poi c'è una serie di inclusioni di terze parti che sono pretestuose, che sono fatte al solo scopo di permettere il tracciamento. Quindi tu includi una cosa in realtà nulla. Una volta si includevano delle immagini un pixel per un pixel trasparenti, no?
Sì, sì, questa è tipica, questa cosa del pixel che serviva.
Ora in realtà qua del pixel non si fa più, perché sì, non c'è più bisogno, perché lo si fa con JavaScript. Però per capirci, no? L'inclusione di un'immagine remota è ancora un'idea ragionevole. L'inclusione di un'immagine remota che però è un pixel per un pixel, si capisce che è una tecnica pretestuosa. Queste sono inclusioni di terze parti. Quindi il concetto di distinguere cos'è una prima parte e cos'è una terza parte è un concetto chiave, perché l'idea è che voi un biglietto che vi dà, no? Quindi torniamo all'esempio del bar, tu vai al bar, quello ti dà un foglietto, ok, con cui a quel punto su quel foglietto di fatto c'è memorizzata che quanto spesso sei venuto, quando è l'ultima volta che sei venuto, che cosa hai preso, cose del genere, se hai pagato con la carta o con i contanti, cose così. Poi tu vai ad un altro bar e a quel bar non gli mostri lo stesso foglietto. Nell'esempio dei siti, quindi, l'idea è che se tu rivai sullo stesso dominio, il dominio è il concetto di prima parte. Quindi, per esempio, Corriere.it vede tutte le cose dentro a Corriere.it, ok? Quindi anche tutte quante le pagine. Ma che succede se invece vai sulla Stampa.it? Che, diciamo, a livello di proprietà corrispondono, ma non sono lo stesso dominio.
Ora, diciamo, da un punto di vista strettamente, diciamo, per come, diciamo, strettamente le definizioni, se tu cerchi su un altro dominio, in teoria non dovrebbe, le informazioni dovrebbero essere condivise col primo dominio.
Certo, come youtube.com.
Se io vado nel bar che appartiene a una catena di bar, ma vado nel bar qua a San Lorenzo, io voglio che sia il barista di San Lorenzo a sapere quando, che il solito che piglio io è quel tipo di caffè. Non voglio che poi me ne vado a un bar all'Eur, che casualmente è la stessa catena, e mi dico: ah, ma lei è quello che piglia sempre il caffè schiumato, freddo, caldo, nella tazzina senza manici.
Certo.
E questo se non risponderebbe all'effetto appunto corriere stampa, cioè la proprietà è la stessa, ma per me sono due cose diverse.
Sì, e il browser comunque applica regole molto semplici, sì, cioè c'è cioè, no. associato, il dominio deve essere uguale. Non fa un'analisi, no? Non fa una visura economica per dire, ma quanta parte, no, dell'azionariato c'è in comune tra questi due fenomeni? Non fa questo controllo. Quindi, per esempio, YouTube.com e Google.com, dal punto di vista del browser, sono delle prime parti diverse. Ora c'è questa proposta che è stata implementata, se ho capito bene, attualmente solamente da Google Chrome, che si chiama First Party Sets, che permette a dei siti di dire: guarda che in realtà io sono youtube.com, ma sono parente di google.com, l'altro sito deve, diciamo, deve ricambiare la parentela, sì, sì. Perché altrimenti, diciamo, no? Tutti quanti vorrebbero dire di essere lo stesso sito di YouTube,
sì, lo stesso sito di Google,
no, lo stesso sito di Google, invece no, c'è un meccanismo di sicurezza per cui questo viene verificato, e quindi si può fare una prima parte più grande, ok? Se andate a leggervi la specifica, o meglio non tanto la specifica, cioè anche, ma anche il, diciamo, i readme che vanno in cui definiscono, diciamo, la problematica, fanno una serie di esempi che fanno capire molto bene quali sono i casi d'uso concreti al riguardo. Quindi dicono: beh, per esempio, no, Microsoft c'ha tanti domini, c'ha live.com, c'ha, come si chiama, quello di Office 365, non me lo ricordo qual è il dominio esatto, ma comunque non è Microsoft.com, e ovviamente Microsoft.com, allo stesso modo, no, c'è il caso di Google, c'è il caso di Apple, insomma tanti gruppi grandi hanno questo tipo di problema. Notare, non è che solo i gruppi grandi ce l'hanno. Per esempio, un esempio, un controesempio potrebbe essere il collettivo Autistici Inventati, che ha sempre avuto un mare di domini, no? Per cui noblogs.org sarebbe la stessa cosa di autistici.org, tranne che non sono interessati a tracciarti, e quindi non gliene frega niente probabilmente, sì, di questa specifica. Però si capisce che questo tipo di concetto permette di dare di abbassare i confini delle prime parti, e quindi di fare sì che i cookie viaggino più liberamente all'interno di un insieme più grande, e quindi questa specifica è pensata su misura per delle grandi aziende, ok? È pensata per qualcosa che non è proprio solo Google, cioè non è che Google qui sta facendo una proposta che avvantaggia Google rispetto a Microsoft, anzi no, non c'è da dire questo, ma sicuramente è una misura, cioè una misura tecnica che è pensata per i grandissimi gruppi elettronici. E questo, diciamo, è comunque significativo, e che Google non avrebbe mai potuto far passare se non aveva il suo browser. Cioè, nel senso, nell'esempio loro dicono: ah, anche Microsoft potrebbe avvalersene, nella documentazione, no? Lo nominano come esempio possibile. Microsoft se ne può avvalere, ma non ha mai potuto proporlo. Mm-hmm. Cioè, informalmente si potranno dire quello che vogliono con chi implementa il browser.
Anzi, sicuramente ci saranno accordi per fare, su questo non c'è dubbio.
Si saranno parlati, magari, questo non è dubito. Ma Microsoft deve aspettare che qualcun altro faccia la proposta al posto suo, perché non siede al tavolo in cui, diciamo, non ha né concretamente un browser su cui può fare modifiche così sostanziali, e se anche potesse farle rimarrebbero troppo isolate. Perché, insomma, perché comunque la quota di mercato che ha è troppo bassa, quindi non ha potere né di definire gli standard, non ha potere di imporli de facto per meccanismi di mercato, mentre invece Google questo potere ce l'ha. Un altro esempio, questo che ho appena detto non è per niente famoso, secondo me. Mi sembra che cioè, soltanto chi è proprio dentro a scenari tecnici ne ha parlato. Invece di questo di cui vi parliamo adesso, cioè Chips, questo è un po' più famoso. Sarà per il nome più accattivante, che, diciamo, fa un'assonanza con cookies, no? Cioè Chips sono
le patatine. Non necessariamente i processori.
No, non penso, sì, il gioco è chiaramente con
le patatine,
perché invece
patatine, sì.
No, biscotti e patatine. E Chips in realtà è anche un acronimo, in questo caso, che vuol dire Cookie Saving Independent Partition State. Quindi dei cookie che hanno uno stato partizionato indipendente.
Sì, diciamo, perché questo è una diciamo una delle soluzioni proposte, che tra l'altro forse su Firefox la prima volta proposero, Mozilla forse proprio la prima volta.
Mozilla e Apple secondo me sono state abbastanza coordinate.
Sincrone in questa cosa. Cioè, uno dei modi per risolvere questo problema dei cookie di terze parti, sostanzialmente della dilagare dello scambio di informazioni, è quello di separare sostanzialmente i cookie di un determinato sito, e in maniera da creare delle partizioni, delle cose in cui tu all'interno quello che c'è in un dato sito rimanga all'interno di quella partizione e non possa avvenire lo scambio trasversale tra tutto quello che tu visiti.
Che per esempio, quindi immaginiamo, facciamo un caso, no, di archive.org, che potreste conoscere, permette di fare l'embed dei suoi contenuti, ok? Quindi voi potete embeddare un audio di archive o un video anche dentro ad un articolo sul vostro blog, e non so se Archive lo faccia, ma supponiamo che Archive tramite dei cookie si ricordi a che minuto avete lasciato il video, ok? Oppure a che il volume che avete impostato, o se avete abilitato oppure no i sottotitoli, una serie di controlli del genere. Attualmente, quando voi mettete questa preferenza, quella rimane su qualsiasi sito andate, quindi anche se poi andate su un altro sito. Secondo invece, no, lo spirito che hai proposto tu, questo rimane soltanto quando voi visitate un embed di archive contenuto in quello specifico sito. Ok? Quindi se l'Italia della Presa avesse un blog e embeddasse una cosa, voi andate lì e sul sito dell'Italia della Presa lì ci rimane questa informazione che voi avete registrato, che però non va in giro. Ok? Quindi sì, ci sono ancora i cookie di terze parti, ma sono tutti quanti isolati tra di loro. Perché si è detto di base cookie di terze parti, anche se hanno degli usi concreti, hanno più difetti che esiti positivi. Esistono dei casi concreti in cui li si può usare per degli scenari ragionevoli, ma diciamo è opinione di molti che questi usi possono andarsene via perché sono sostituibili tecnologicamente, e quindi facendo una pressione sempre più grande per rompere il supporto a cookie di terze parti, prima o poi arriveranno delle implementazioni degli usi legittimi che continuano a funzionare, mentre gli usi illegittimi, ovvero quelli a finalità di tracciamento, verranno scalzati. Un tipico uso, diciamo, ragionevole di un cookie terze parti è quando vuoi tipo avere che dentro ad un sito tu a volte hai la chat con il supporto clienti, e a volte chi ti fornisce il supporto clienti è una ditta separata con un dominio separato, e però tu vuoi che i cookie si parlino.
Perché se no non puoi fare il supporto clienti.
Sì, perché se nel supporto clienti tu tipo vuoi sapere quell'utente che pagina sta visitando,
no, ma anche
questo ti aiuta a dare un'informazione più contestuale.
No, ma anche banalmente un supporto clienti che tu ti colleghi per esempio usando le tue credenziali, e quindi tu c'hai un contratto attivo, una cosa, sarebbe più carino che il supporto clienti non ti richieda tutto, ma lo sappia tu chi sei e di che contratto sei, visto che stai entrando da dentro il loro sito.
Esatto.
Cioè, è come se voi chiamate tipo il servizio clienti del vostro cellulare e quelli vi chiedono sì, ok, che gestore ha?
Lo fanno. Vabbè, questa è, diciamo, questa è una perla. Però a parte queste meraviglie del supporto clienti che possono sempre regalarci, sì, il tema è un po' questo. Quindi ci sono dei casi che però si potrebbero fare anche diversamente. Google su questo sta facendo molta resistenza, ma nel 2020 si è impegnata a fare un percorso dicendo ok, arriveremo anche noi a abbandonare i cookie di terze parti. Lo faremo entro il 2022. Poi nel 2022, che è passato, hanno detto vabbè, lo faremo entro il 2024. E a luglio 2024, quindi in realtà la notizia non è freschissima, ma era interessante poi mettere tutto quanto insieme con le vicende dell'antitrust, hanno detto sai che non lo facciamo più forse, o comunque non sappiamo più quali sono i piani. Interessante il fatto che hanno citato in realtà come alibi proprio l'antitrust britannica. Cioè l'antitrust britannica aveva sollevato una serie di obiezioni, in effetti, che dicevano ma non è che voi adesso passate ad un meccanismo nuovo che fa sì che il tracciamento a fini commerciali funziona per Google molto meglio di quello che gli altri che non sviluppano un browser loro possono fare?
Probabilmente ci ha azzeccato, nel senso che Google, sì. Perché ovviamente un sistema di questo tipo favorisce i rossi. sempre la solita storia, favorisce i grossi, e in particolare i grossi che hanno capacità di decidere come funziona il browser, perché lo fanno.
Sì, sì. Quindi sì, in realtà in parte ci ha azzeccato, nel senso che diceva, occhio che voi nel fare le vostre nuove tecnologie dovete fare tecnologie che sono altrettanto accessibili anche da altri settori del mercato che vogliono fare tracciamento. Cioè non è che se il tracciamento è legittimo devono poter fare anche altri, oppure decidiamo che non è legittimo. E quindi ha detto, insomma, quindi dovrei essere bene le soluzioni. E Google ha fatto, ma sai che in effetti c'è proprio ancora tanto da rifletterci su questo settore, e quindi noi ce la prendiamo comoda, anche perché nel frattempo, dicono, abbiamo lavorato a migliorare comunque lo stato della privacy. E come lo abbiamo fatto? Con una serie di varie tecnologie. Prima l'hanno fatto anche con i Flox, di cui abbiamo parlato sicuramente in trasmissione, potreste ricordarvi, oppure sul sito ondarossa.info trovate nostre trasmissioni in cui parliamo dei Flox, ovviamente se ne trovano anche tanti materiali online, ma anche con i chips. Che cosa sono i chips? I chips sono la stessa cosa che vi abbiamo descritto prima, che hanno iniziato a fare gli altri browser, ma volontari. Ovvero i siti che mettono i cookie di terze parti possono decidere se i cookie che mettono sono oppure no partizionati, ovvero quanto diciamo il contrario di partizionati è il fatto che siano globali, diciamo, no? Quindi se un cookie è globale è come è adesso e quel cookie vi segue dappertutto durante la vostra navigazione, se invece sono partizionati no. Ok? Quindi l'idea è di dire, vabbè, ma allora noi possiamo fare in modo che tutti i soggetti che non tracciano possano impostare un cookie come partizionato. E in questo modo quindi, diciamo, si fa una privacy che è opt-in, ok? Quindi sono i singoli siti a dover decidere se vogliono dare questa scelta di privacy oppure no. E devo dire che a me, io la prima volta che l'ho letto, l'ho dovuto leggere varie volte, perché davvero non riuscivo a capire quale fosse il punto. Cioè, i tracker vogliono tracciare, non è che lo fanno incidentalmente per caso.
È un effetto collaterale, si chiamano tracker perché sono pensati per questo.
Sì, c'è un'azienda il cui unico lavoro è fare tracciamento, quindi i tracker non sceglieranno mai di usare questa funzionalità. Certo, potrebbero scegliere di usarla tutti quelli che non sono interessati al tracciamento, ma quelli che non sono interessati al tracciamento non ti stavano già tracciando, perché nessuno traccia per sbaglio, perché tracciare comunque richiede capacità di computazione elevata, cioè servono database grandi, servono Ponopo, serve fare delle inferenze, non è che uno traccia per sbaglio. Quindi per esempio noi abbiamo nominato archive.org, che potrebbe, siccome comunque è un sito embeddato che quindi ha tecnicamente la capacità di tracciarvi, loro potrebbero scegliere invece di usare dei cookie partizionati in modo che non traccino. Ma probabilmente chi sceglie di usare questa funzionalità già non ti tracciava prima. Però diciamo, no, quest'idea di aspettare che il mercato scelga di avvalersi della privacy evidentemente risulta ancora convincente, non lo so, o comunque questa è un po' la speranza, e quindi è un altro dei passaggi che Google sta facendo per rimandare il momento in cui i cookie smetteranno di funzionare. E attualmente funzionano principalmente e funzionano, diciamo, molto meglio. Il tracciamento attualmente è molto più spinto sui browser di Google e quelli derivati, quindi anche su Microsoft, che sugli altri, perché alla fine Apple e Mozilla non solo non hanno interessi commerciali nel tracciamento, quindi a loro non gli viene in tasca niente del tracciamento e della pubblicità, ma hanno anche, diciamo, dei motivi che si può definire ideali, o se preferite di autopromozione, di marketing, washing con lo strumento della privacy, quello che volete, ma diciamo che a entrambi fa piacere dire sul nostro browser sei meno tracciata. Perché alla fine, no, diciamo, è opinione comune che il tracciamento è una cosa sgradevole, e se loro possono fare qualche cosa per far tracciare di meno, più o meno la fanno. Niente, quindi diciamo, questa è una storia che qui richiudiamo il cerchio, riarriviamo alle notizie che ci dicevano, chissà se, no, Chrome diventasse non più di proprietà di Google. È una possibilità su cui non scommetteremmo moltissimo, Ma se ci si chiede quale sarebbe la differenza, beh, la differenza sarebbe in cose come questa. Google, e direi in generale il tipo di interessi che Google rappresenta, quindi interessi legati alle grandi aziende dei contenuti di internet, come Apple non è. Ok, perché Apple, sì, per carità, ha un suo sistema di messaggistica, ha qualcos'altro, no? C'ha Apple Maps, mi sbaglio? Però non direi che Apple è un'azienda centrata sui contenuti di internet, mentre Microsoft già lo è un po' di più, Meta sì, lo è senz'altro di più. No, Microsoft comunque ha suite di, diciamo, di Office, email, ha una...
Sì, ormai si è spostata molto sull'ambiente cloud. Diciamo che Apple... rispetto a tutte queste aziende è forse, diciamo, vogliamo così dire, quella più neutra, perché comunque c'ha interessi nel mondo dell'hardware, c'ha interessi nel mondo della telefonia, c'ha interessi nel mondo anche del cloud, però in realtà non è focalizzata tutta su uno di queste cose, quindi diciamo non è un play, non è un player gigante in nessuno di queste cose, forse solo sull'hardware, sì, è più che altro il mondo degli smartphone.
Sull'hardware consumer, però.
Sull'hardware consumer si può considerare un player grosso. Su tutte le altre cose, diciamo, ha un po', ha gli interessi un po' ovunque, ma non è centrale in niente. Ecco.
Beh, nel tracciamento non c'ha tanti interessi.
No,
tracciamento,
no,
cioè, pubblicità, quella cosa lì.
No,
non
ne ha molto, molto di meno, diciamo. Sì, c'ha, sì, se una cosa, vabbè, c'ha pure lei la sua ambiente cloud, c'ha pure lei, sì, la sua sviluppo del browser, però diciamo hanno un peso inferiore rispetto, sì, sì, a cioè come nei bilanci dell'Apple, hanno un peso basso rispetto a quanto ne abbiano i bilanci di aziende centrate sul web.
Sì, sì. Insomma, quindi la possibilità di produrre hardware vuol dire anche la possibilità di dettare, cioè di produrre browser, influenza moltissimo poi alla fine la forma che il web assume. Questo mi sembra una cosa che Google ha sempre capito, che continuano a sfuggirgli e che in realtà, diciamo, ha capito anche l'antitrust. In realtà questo è un po' tutta quanta la faccenda, poi dalla comprensione passare ai fatti, questo è un po' più difficile. Sono le 21:42, il che vuol dire che vi ho parlato per circa 39 minuti di fila,
quindi forse possiamo pigliare una pausa.
Forse sì.
Really?
Le 21:45, questa è sempre Dita nella Presa e noi vi parliamo di tecnologia e dintorni. Abbiamo parlato di browser finora, quindi perché non passare ad un argomento del tutto inusuale per noi, quale quello dei social network?
Sì, diciamo un'altra di quelle cose di cui non parliamo mai.
Sì, quindi sì, anche su questa ad aggiornarsi è facile, se vi manchi un po' di volte, esatto. Tanto siamo sempre là. E per fare questo Australia.
Viaggiamo, andiamo all'altra parte del mondo. A questo punto faccio una domanda tecnica, scusa. Sì. Ma per caso ho le cuffie spente o semplicemente hanno deciso di andare KO in questo secondo?
Diciamo che io non te le ho spente, okay, quindi se prima funzionavano e ora no, il problema è di natura hardware e non dipende invece da scelte anticompetitive, come dire. Se vuoi cambiare le cuffie ce ne sono di altre.
Va bene, giusto per saperlo. Se
comunque ti donano, le puoi tenere, certo. Ci stai bene.
Ok, va bene, perché vede, questa radio ti riserva sempre sorprese,
sì,
estemporanee.
Sì, perché usare le monaurali quando puoi usare le nulla
urali? Esatto, le zero aurali. Allora, dicevamo.
Esatto, anche infatti in Australia vogliono proibire le cuffie, no, ai minori di 16 anni.
In realtà non vogliono proibire niente, ora questa mentalità di proibizione, vogliono giustamente dire bisogna fare un controllo per evitare che questi poveri minori che si deviano così facilmente possano accedere a contenuti devianti, appunto, quali possono essere tutti quelli dei social.
Sì, sì.
Quindi sostanzialmente l'idea che, diciamo, ci sta perfettamente con tante altre idee che hanno proposto, quindi diciamo non mi stupisce più di tanto, diciamo più che altro mi stupisce se pensano che sia veramente realizzabile, però questo ne parliamo dopo.
Sì.
La proposta semplicemente è che sia proibito l'utilizzo dei social inteso da quello che ho capito in senso lato.
Cioè, quindi non, anche quello,
quindi non dico, di Facebook o di TikTok, ma in generale dei social in generale. Ora questa è già una cosa, cioè, non essendo ben definita da quello che ho capito, il problema potrebbe avere un'estensione a portata molto larga, perché social possono essere anche tante cose, per intendersi Spotify è un social in un certo senso, sì,
certo. YouTube lo è,
YouTube sicuro lo
WhatsApp
è, lo sa, probabilmente no, però diciamo cominciano ad esserci, sono quelle classiche cose in cui se, quando manca una definizione ben definita, ben netta, diciamo il rischio di estensione indiscriminata è alto.
Certo.
Proibita ai minori di 16 anni, quindi sostanzialmente ai quasi maggiorenni. E il punto è, come si fa?
Perché diciamo ci sono ovviamente una quantità di domande che sono sull'opportunità di questa scelta. Noi per questa puntata penso che diremo ben poco a riguardo, ma poi c'è la questione del come si fa, cioè come fate a capire se una persona ha meno di 16 anni, ok? Non, dico 16, ma in realtà non ho ancora ben deciso quale sarà l'età esatta che stabiliranno. Prima mi sembra che si dicesse 12, poi se parlo di 14 e persino di 16 come età minima per poter avere una, per poter utilizzare.
Perché queste sono quelle classiche cose, onestamente, in cui diciamo poi i proponenti le leggi si incartano, cioè se, queste diciamo queste norme nascono contro la pedofilia.
Ma no, in realtà no, nasce come cosa tipo perché ti limita lo sviluppo neuronale.
Sì, ma diciamo, nascono il concetto è che nascono per difendere i bambini, ecco, non diciamo contro la pedofilia, è per difendere i bambini.
Sì.
E c'è sempre il problema di quando uno finisce di essere bambino.
Sì.
Il problema è che negli ordinamenti, nella maggior parte degli ordinamenti mondiali, uno finisce di essere un bambino quando diventa adulto. E quando diventa adulto? Quando raggiunge la maggiore età. Quindi, diciamo, se tu ragioni con... diciamo mettendo insieme una cosa che volendo potrebbe essere sensata, cioè la difesa dei bambini, diciamo appunto dello sviluppo del bambino, sì, eccetera eccetera, e la metti insieme con una serie di altri concetti legali, finisce che fino a che non sei maggiorenne tu sei ufficialmente un bambino, un neonato, e quindi incapace di intendere e di volere, che diciamo in alcuni ordinamenti è praticamente così.
Sì, e quindi c'è appunto grosso il tema di capire come si fa a dimostrare di essere sopra questa soglia, perché se la soglia coincidesse con la maggiore età, allora quei soggetti, come dire, in quanto maggiorenni si potrebbe dire che ti devono dare i documenti, cosa che però è comunque molto spinosa da fare, è un limite un po' pesante da aggiungere, quello dei documenti, ma anche al di là del...
No, anche perché poi è un limite poco agile. Ricordiamoci che stiamo parlando di appunto social, quindi piattaforme la cui fruizione è fatta in maniera spiccia, veloce. Tu ci accedi dallo smartphone, ci accedi dal computer, ci accedi senza pensarci. Immaginate se ogni volta uno dovesse mettere...
Beh, ogni volta, solo quando li scrivi.
Quando ti scrivi, sì, però ci resta poi un controllo. No, sì, aspetta, quando certo. Ti scrivi fino a un certo punto, perché dipende come fai la legge. Cioè, non è che io mi devo. Non è che. Il problema è diverso dire. Tu non ti puoi registrare a Facebook se non hai 16 anni e tu non puoi guardare Facebook se non hai 16 anni.
Giusto.
C'è una grossa differenza. Nel primo caso è facile. Ci metti una richiesta di comprova dell'età quando ti riscrivi e in qualche modo lo fai. Ma ricordiamo che ci sono pagine Facebook accessibili dall'esterno, cioè dal browser. E in quel caso come fai? Cioè ci deve essere un'implementazione di qualche cosa che è contestuale, cioè non è una registrazione, perché o fai sì che tutti i browser, tutti i social non sono accessibili se non dietro un login, ma login che devi fare ogni volta, perché se no io mi loggo sul computer e mio fratello piccolo viene a guardarsi le cose, quello è illegale, se il problema è che non devi poterlo vedere.
Beh, è evidente che quando usi il device di un altro lì riesci sempre a
ma questo c'è sempre la questione su come scrivi la legge. Se il problema è che non devono essere accessibili, tu devi metterci un sistema di controllo contestuale.
Diciamo che la legge per ora è molto vaga, quindi la legge ci dice poco.
Quasi rattrappè di proposte, effettivamente.
Però è interessante, ci risponde un po' alle tue domande giuste e ci risponde guardare di fatto di cosa si sta parlando. Ad esempio si parla del fatto che l'Australia non direbbe, cioè come Stato, non andrebbe a prescrivere dei metodi con cui stabilire l'età, ma andrebbe a dare semplicemente l'incarico alle piattaforme, dicendo quindi le piattaforme devono preoccuparsi di validare l'età, che l'utente abbia effettivamente un'età superiore alla soglia che stabiliremo.
Come ti dicevo prima, è molto interessante questa cosa, che per quanto mi riguarda metaforicamente corrisponde al lancio del tizzone ardente nelle mani di qualcuno che deve risolvere un problema di difficilissima soluzione.
È sicuramente una bella patata bollente. Una delle soluzioni di cui si parla è la soluzione di basare questo sul riconoscimento delle foto. Quindi direi di dire due parole su questo, perché può darsi anche che non andrà così, ma adesso è uno dei metodi che viene citato maggiormente, quindi potrebbe proprio andare così. Diciamo che sicuramente è un metodo che risulta avere alcuni in meno dei difetti rispetto alla presentazione dei documenti, perché ci sono persone che hanno l'età minima per iscriversi, ma che sono ancora minorenni. Ok? E quindi lì capite che si tratta di dover gestire i documenti legali di persone minori, quindi di fatto lì serve tipo la liberatoria dei genitori, il che vorrebbe dire che concretamente non puoi iscriverti se il tuo padre non è d'accordo. Ok?
Questo... Che quando si tratta di iscriversi a Facebook è un discorso, quando si tratta di iscriversi a Tinder tipo è un altro discorso.
È un altro discorso. Esattamente. La parte delle foto ha questo vantaggio, dopodiché riconoscere l'età in maniera accurata con le foto è infattibile. Non soltanto
infattibile, perché comunque c'è una grossissima variabilità nei tratti delle persone sono dei tratti specifici che hanno una dipendenza netta dall'età. Ci sono dei tratti che hanno una dipendenza, diciamo, grossolana con l'età.
E comunque una dipendenza con l'età che però è assolutamente variabile da fenomeni come la provenienza etnica, e comunque sicuramente parleremo di sistemi di riconoscimento automatico e quindi l'abbigliamento che magari può dipendere o no, o il modo di truccarsi che può dipendere dalla cultura di appartenenza, anche dalla cultura religiosa, entrerebbe sicuramente dentro questo tipo di sistemi che quindi riprodurrebbero tutte quante diciamo le discriminazioni che già sappiamo,
e questo sarebbe il minimo, perché diciamo,
questo sarebbe il minimo,
perché questi riprodurrebbero quelle che già sappiamo, ma poi c'è il concreto rischio che sistemi del genere introducano nuove discriminazioni.
Certo, pensiamo, non lo so, proprio no, la prima cosa che viene in mente è che ci potrebbero essere discriminazioni ancora più forti per le giovani persone trans a riguardo, che potrebbero avere la loro età ancora magari più fraintesa rispetto a quella di altri. Insomma, quindi un sistema di riconoscimento automatico di questo genere. Un'altra delle proposte che girava era quella invece di dire: facciamo che intorno alla data del compleanno, e si nota che in genere il compleanno non serve chiederlo perché lo si capisce lo stesso, sì, analizzando ormai i pattern dei messaggi. Cioè, uno dei giorni in cui ricevi più messaggi, il compleanno.
Sì, quindi... sì, sì, il compleanno è una di quelle cose in cui, che ormai ricordarsi il compleanno è diventata una cosa del tutto inutile. Il mondo sa quando è il tuo compleanno.
Sì, 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 sì. Grosso modo, no? E grosso modo le persone al tuo compleanno ti dicono cose tipo tanti auguri o buon compleanno, che sono abbastanza semplici da categorizzare e riconoscere. Quindi è abbastanza facile capire quando è il compleanno di una persona e di quindi guardare ai messaggi, quindi guardare se le persone che ti scrivono queste cose ti dicono tipo tanti auguri per i tuoi 12 anni o tanti auguri per i tuoi 18 anni. Quindi andare a leggere queste informazioni, che diventerebbe quindi un grande invito a fare tutti quanti a mantenere il segreto di Pulcinella, che io non ho davvero 17 anni, io in realtà ne ho 11, ma sto cercando comunque di farmi un profilo, ma basta che tutti quanti quando è il mio compleanno mi dite tanti auguri, sono contento che sei diventata maggiorenne, ora puoi prendere la patente. Questa è un'altra delle possibilità che gira, ma sostanzialmente si tratta di un problema di cui tutti quanti, diciamo, i gruppi coinvolti hanno detto: qui non c'è una soluzione chiara al problema. È chiaro che le persone cercheranno di aggirare questo limite, e questo, come sappiamo, potrebbe avere poi due effetti. Uno potrebbe essere quello che sì, certo, chi vuole può ancora aggirare il limite, ma siccome le persone stanno sui social network perché ci sono tutti, se poi dopo non ci sono tutti, perché magari non tutti ci sono riusciti, e quindi magari invece del tutto quanto il mio gruppo degli amici, lì dentro c'è soltanto un terzo dei miei amici, la mia motivazione per unirmi a quel gruppo è un po' inferiore e quindi potrei volerlo non fare. Quindi in realtà, come dire, un sistema che pur sbagliando potrebbe raggiungere l'obiettivo di far calare l'utilizzo dei social media. Oppure potrebbe anche esserci il meccanismo opposto, per cui poi dopo diventa assolutamente un must, perché diventa il modo con cui si dimostra di essere grandi, ovvero quello in cui si è battuto l'intelligenza artificiale e posso finalmente sembrare sedicenne anche avendo solamente 14 anni e mezzo. A me devo dire che comunque la cosa che più colpisce, ancora più dell'aspetto del riconoscimento dell'età, è il fatto che tutta la discussione parte dal dire che i social media sono un ambiente tossico e pericoloso per il tipo di contenuti che viaggiano su di esso, e che però, diciamo, a quindi alle aziende che gestiscono queste piattaforme noi gli chiediamo di fare ulteriori cose, quindi ulteriori responsabilità sociali che probabilmente andranno insieme, come Superman ci insegna, ma al contrario anche con grandi poteri, perché io davvero non escludo che questo passerà anche, no? Immagino una persona che ha 17 anni ma che continua a essere fraintesa per un quindicenne, qui non si può iscrivere, che cosa farà? Presenterà i documenti, perché l'età ce l'ha, quindi diciamo, no, chi ha legittimità, cioè,
ha il modo di dimostrarlo,
ecco. Ha il modo di dimostrarlo, quindi se ha i documenti in regola, i documenti che, diciamo, rispettano la sua identità, quindi no, anche magari il nome che combacia con il modo in cui vuole essere chiamato, mostrerà i documenti. E questo vuol dire che più persone mostrano i documenti a queste piattaforme, di cui dicevamo un secondo prima come premessa, il problema è che sono strutturate in delle maniere che riteniamo tossiche. Mi sembra un discorso veramente incredibile, no? Cioè, allora perché il problema dovrebbe essere solamente dei minori? Certo, è vero, si dice che il punto è che i minori hanno anche degli aspetti legati allo sviluppo cerebrale, neuronale, come cavolo si dice, e questo sicuramente è una specificità che quindi riguarda meno gli adulti, però anche lì probabilmente la specificità non è dei social network, ma magari dell'uso degli strumenti digitali, ma allora basterebbe intervenire sul possesso degli strumenti digitali. In realtà su questo, quello di cui si parla per esempio è il fatto che non soltanto non sarebbe vietato avere uno smartphone, né si andrebbe in vista di uno scoraggiamento, ma non sarebbero proibiti servizi come WhatsApp né Facebook Messenger, anche, quindi a Facebook ti ci potresti iscrivere solo per il Messenger, non sarà incluso nemmeno YouTube. E quindi diciamo di nuovo, ok, la questione è che da una parte stiamo selezionando solamente gli ambienti che consideriamo i più tossici, ma quegli ambienti che quindi, però la questione non è più con lo sviluppo neuronale, perché se YouTube, WhatsApp e Messenger li puoi usare, l'uso del digitale ce n'hai ancora parecchio, insomma, alla fine le cose che ti interessano stanno pure lì.
Puoi fare per dire, come diciamo, sono state presentati ultimamente, puoi fare l'ikikomori dei social, o quella storia del Rotten Brain che sta girando per ora, cioè sul fatto che l'utilizzo massivo dell'esposizione quando uno è bambino a questa fruizione passiva dei contenuti causerebbe una degenerazione cerebrale, dico queste cose qua.
Tu hai usato molto mezzi digitali da bambino?
Io? Non lo so, ai miei tempi si chiamano analogici. Sto scherzando.
Avevi compiuto analogici. Che...
Non lo so, se probabilmente sì rispetto agli altri bambini della mia età, però
ma magari diciamo, meno rispetto a quelli,
ma sicuramente ordini di grandezza meno di quelli di ora.
Può darsi, buona osservazione. Quindi dici c'è questa storia del Rotten Brain, no?
Sì.
Quindi
per ora si discute molto di questa cosa.
Sì.
E tra l'altro volevo aggiungere, se abbiamo finito su questa cosa mi pare.
Ma sì, dai.
Volevo aggiungere una cosa collaterale, che è una notizia che una tiziola ha trovata così in mezzo, ma che diciamo, riprende lo stesso argomento. Ed è sostanzialmente che negli Stati Uniti, cioè parliamo dello stesso argomento, cioè bambini, social, eccetera. Negli Stati Uniti c'è Meta che sostanzialmente sta facendo una campagna per costringere, convincere, diciamo, Apple e Google a verificare l'età degli utenti. Cioè sostanzialmente la stessa cosa. Ora questo nasce da un disegno di legge c'è nel Parlamento americano che sostanzialmente vorrebbe diciamo sanzionare i fornitori di servizi online, tra cui anche la stessa Meta ovviamente per i suoi social, per il nel caso non nel caso praticamente i bambini venissero esposti a contenuti inappropriati. Cioè il concetto della legge sarebbe una cosa abbastanza diciamo pericolosa per loro, che sarebbe che se una persona scopre che suo figlio è stato diciamo esposto a contenuti giudicati inappropriati perché non era stato fatto un controllo da parte delle dei gestori dei social, allora li può denunciare per questa cosa perché non è stato fatto un controllo. Quindi sostanzialmente quello che sta succedendo è che Meta, che essendo quella diciamo meno interessante, cioè l'azienda con maggior rischio di essere coinvolta nelle multe, diciamo, nelle denunce, ma che ha meno potere nel verificare l'età degli utenti, loro vorrebbero, dato che la maggior parte degli utenti di ora non lavorano tramite, non fruiscono tramite computer, ma tramite smartphone, sta facendo pressioni su Google e Apple perché loro risolvono il problema dell'age verification. Cioè il concetto è che il bambino usa per lo più lo smartphone, ok, è lo smartphone che deve stabilire se quello è un bambino oppure no. Non noi di Meta, cioè non noi Facebook. Ecco.
E poi esporre questa informazione a noi,
esatto.
Magari anche offuscata in sì no, no? Quindi no,
esatto, dici,
dimmi se è sotto e sopra i 14 anni.
Sì, ok, non ok. Questo è e questa è una cosa interessante perché quello che sta succedendo è che Meta praticamente negli Stati Uniti si sta schierando da parte tra virgolette di questi disegni di legge, cioè fiutato il pericolo, cioè il rischio di essere denunciata, sta facendo pressioni sugli altri perché implementino una cosa del genere. Ritornando alla questione che abbiamo visto in Australia, cioè la difficoltà intrinseca di fare una cosa del genere. Però questo è, dimostra che questo argomento in questo momento è un argomento diciamo di punta, trendy, tant'è che appunto mentre in Australia i tre grandi che sarebbero Apple, Google e Meta sono un po' allo stesso lato, negli Stati Uniti sta succedendo questa differenza perché Meta vorrebbe sbolognare il problema sugli altri.
Certo, certo. Allora io andrei anche alle prossime notizie, anzi alla notiziole, ma prima di farlo, visto che tu hai detto cose trendy, ho detto che cosa c'è di meglio per collegarlo che collegarlo con una delle cose più trendy che succederanno, cioè siamo al momento dell'autopromozione, in cui...
Ah, pensavo volessi una cosa, un stacco musicale, una cosa, no, pubblicità.
Sì, è stato pubblicità.
Caliamo, siamo pure noi, passiamo allo stacco pubblicitario, ma guarda un po'.
Esattamente, uno stacco pubblicitario però autocelebrativo, non è che celebriamo.
Perché noi siamo autoreferenziali, quindi pure la pubblicità è autoreferenziale.
Bravo, vedo che mi hai capito. In cui vi segnalo che Havana, il collettivo diciamo, di cui facciamo parte, diciamo, che si occupa da tanti anni di tecnologie, un hack club, chiamatelo come vi pare, che sia dal Forte Prenestino, fa 30 anni, li fa tra poco, li fa il weekend prossimo. Infatti io domenica non penso proprio che trasmetteremo, penso che saremo ancora ribaltati, ma chissà, magari invece poi sì, magari...
se la trasmissione vi sembrerà molto strana, sapete qual è il motivo.
Esatto, e vi segnalo che quindi partiamo da venerdì 20 dicembre, dove faremo un paio di workshop dal diciamo, dopo cena, 21 orientative. Una sarà su un grande classico di nuovo della, diciamo, della cultura nerd, cioè gli scacchi, ma gli scacchi online e i sistemi di anti-cheating, quindi un approfondimento sui metodi che si utilizzano per riconoscere le persone che barano. E poi dopo invece c'è una cosa più movimentata che sarà un mix tra un workshop e un DJ set, ovvero una cosa su Digital Vinyl System, quindi su come screcciare utilizzando software libero, e poi effettivamente si screccerà. Sabato 21 dicembre invece il pomeriggio c'è una grande caccia al tesoro dalle 14:30 nei sotterranei del Forte, che durerà fino a sera, e poi dopo ci sono una serie di concerti con Cobo, le bande elettromagnetiche.
Chi non è interessato al concerto ovviamente vorrà partecipare al tentativo di recupero delle persone disperse nei sotterranei del Forte.
Sì, sì. Niente, quindi ci vediamo venerdì prossimo, e ora invece vi lascio davvero allo stacco musicale con Wheelchair Sports Camp.
One, two, three, four. With minimal fever, hang the rest, hang the mess, steady flow. Seminal research, trainers less in pain to guess what's next, not criminal either. Feeling more eager to stop abusing or losing my leisure until I'm a geezer, not a believer. Nothing sincere, viva la diva, disgusting and meager. Swallow the heater, follow the leader's cadence. Under surveillance, all I'm at ask, except indifference. Respect existence, or expect resistance. This dangerous abide by the laws, aside from the boss who made him up, dictate and trust in naming us to die, but the cause all competition must be crushed, every proposition as opposition. Saviors is on a mission, laborers are no plot to send porters and mortars with border disorders. Minimum wage and a long page with 8 million ways to say, can I take your order? Stacking these factories despite casualties, mastery, liberate, give or take notice, gravity will hold us down. To live and by and by and late Thanksgiving. Violence, violence, I am flying high, escaping guilty habits. Diet, try it, filthy rabbits. I and all the profits coming in, filthy, rotten, dirty, dining from an island worthy. Healing by consuming, zooming. Everything is ruined, everything is heavy. Time and time again, polyester, cotton, dying fabric, maverick, fighting, fighting. I want more, give me less. Crying, crying, tears of joys, toys. Sunday's best, supplying, multiplying demand. Supply, deriving, keep on driving, drop away, travel. More, fly a plane, gas, gas, take.
take a break, shaking big workers' rights. Yeah, right, but I'm high, can't complain, take a number. If I die before I'm off, I pray the Nets don't catch my fall. Hired and then fired, won't retire till I have it all. Might be nothing but a job, oh my God, God's a boss. Everything is cheap, cheap, cost, steep, steep, move, beep, beep, dig, deep, deep, dish, satellite. Stash, pass, trash it back, underpay, overwork, run away. Most these shirts are gonna fade, I go berserk. Why am I in such a hurry, worried in a frenzy, that's for sure. Z, out of sight, out of my security. Currently, eyes on employee, get the currency with urgency. It just occurred to me, we be working, working, working just to make it work. Where's the closest emergency exit? Take the stairs in case of fire. Houses and purses, couches and curtains. I was raised in the circus by nurses and curses. Now I just wanna roam around the globe, oh so shirtless. I am what the earth is. Running out of resources.
Le 22 e 11 minuti primi, noi riprendiamo a trasmettere questa Sample di Dan nella presa, trasmissione che dalle frequenze di Radio Onda Rossa vi parla di tecnologia. Abbiamo parlato di social network e dintorni, abbiamo parlato anche di realtà poco sociali, benché all'interno di centri sociali, o come sono a volte quelle degli hack club. Lo so, c'era in contemporanea, c'è anche la serata a Spinaceto per proprio a sostegno di Radio Onda Rossa, lo so, sono, cioè, grossi conflitti anche interiori, tant'è. Invece noi riprendiamo su cosa? Riprendiamo sulla notizia che mi segnalavi poc'anzi fuori onda?
No, ripigliamo secondo la...
Ci atteniamo al piano.
Ci atteniamo al piano e poi quelle le mettiamo nelle notiziole tutte.
Va bene, ammesso che faccia qualcuna differenza.
È che la nostra differenza, la notiziola e non notiziola, è semplicemente se riusciamo a infilarla in un filone oppure è messa così a caso. Quindi diciamo, decidete voi poi se è una cosa, una notiziola oppure no.
L'importante è che tu ne sia convinto. Noi quindi vi diamo questa notizia, che è una notizia che... è un po' vaga, perché così, diciamo, questi sono i dati che abbiamo. Si parla di un attacco cinese chiamato Salt Typhoon, tifone salato sarebbe la traduzione, ma in realtà ci sono tanti nomi, perché non è ovvio dare un nome ad un fenomeno, no? E quindi, diciamo, gruppi indipendenti in generale all'inizio hanno nomi diversi e poi c'è qualcuno che a volte vince. Vabbè, un attacco che si dice che sia stato fatto da gruppi legati al governo cinese, che è entrato nelle reti di fornitori internet statunitensi e che ha raggiunto e utilizzato le backdoor che il governo statunitense ha imposto ai provider in base ad una legge del 94, una legge voluta da Bill Clinton al tempo. Era una legge tra l'altro che già al tempo era stata contestata non soltanto da chi si occupa di sicurezza, che, diciamo, come noi, diciamo, ha sempre sostenuto che ogni backdoor verrà utilizzata, che lo si voglia oppure no, più dei motivi per cui era stata provvista. E intendiamo dire sia che spesso, no, come dire, magari lo Stato ti propone una eccezione che però ti dice questa la userà soltanto proprio raramente e poi spesso la usa di più, ma anche che una volta che si aprono dei canali per l'intercettazione, questi canali porteranno a molta più intercettazione di quella che si prevede. Quindi anche in una semplificazione in cui magari si va a dire sì, ma questa è un'intercettazione fatta dai buoni e non dai cattivi, vedi che prima o poi succede sempre che anche i cattivi la prendono, vale a dire la cosa si può ritorcere anche contro lo stesso governo federale.
Sì, infatti la notizia appunto lascia un po' il tempo che trova dal nostro punto di vista, perché guarda un po', hanno utilizzato una backdoor, ma il problema era che non ci doveva essere la backdoor, non che l'hanno sfruttata. Cioè è ovvio che se tu permetti una cosa del genere, questa, diciamo, dei vantaggi per il governo che ti controlla, ma anche i vantaggi per chi vuole controllare dall'esterno.
Certo, nel senso, niente, prossima. Con la prossima.
Quale vuoi fare?
Beh, io a questo punto mi atterrei proprio ciecamente al piano, come da tuoi precisi ordini, e quindi, diciamo, una volta che abbiamo parlato di intrusioni dall'esterno, parliamo anche di intrusioni dall'interno, ovvero di quei soggetti che vogliono distruggere lo sport. Sappiamo, no, come lo sport sia uno dei valori fondanti. Pensate che, se non sbaglio, proprio il primo ministro australiano, nello spiegarci perché era importante la legge, quella di cui abbiamo parlato poco prima, dice perché i ragazzini dovrebbero giocare di più all'aria aperta, che non stare tutto il tempo appiccicata agli schermi, perché comunque non c'è niente da fare, ma passa il tempo e si dicono sempre le stesse cose.
Più che altro
sulle persone giovani.
Esatto. Più che altro la questione è, diciamo, se la voglio declinare in salsa italiana, diciamo, questa cosa non appare esattamente della stessa maniera. È più esatto che che le persone interessate allo sport possano passare le loro giornate interessandosi allo sport davanti a schermi autorizzati, che sì, non davanti a schermi non autorizzati. È più esatto,
sì,
così.
Ti rovina il cervello guardare le partite in streaming pirata.
Esatto. Stiamo parlando dell'argomento, diciamo, di un argomento collaterale.
L'argomento del biennio.
Sì, esatto. Di un argomento collaterale all'argomento Piracy Shield.
Sì.
È una cosa, Piracy Shield, ormai l'abbiamo, diciamo, espunto.
Aspetta, tanto la prossima succede sempre.
Esaminato in ciascuna sua figuraccia.
Noi l'abbiamo esaminato. In quelle fatte finora,
ovviamente, sì, perché noi non possiamo mai sapere quante altre figuracce verranno fatte, però in quelle fatte finora l'abbiamo abbondantemente osservato,
e questo ci dà il permesso di dire che alla prossima figuraccia che faranno noi diremo: noi ve l'avevamo detto.
Esatto. Però a questo punto ci spostiamo un pochettino, perché in realtà la Lega Calcio di Serie A,
sì,
Lega Serie A, sì, perché calcio non c'è bisogno di dirlo, perché è ovvio, figurati.
Sì, certo.
Perché la Lega con beneplacito di tutti gli altri sport, sì, che hanno le serie. Allora, che la Lega Serie A si è, diciamo, forse ha capito che la quantità di figuracce è arrivata a un livello, diciamo, a un livello di guardia, e ha capito che forse era il caso di spostarsi su qualche altro, diciamo, su qualche altra cosa, per sempre con lo stesso obiettivo di fermare gli streaming pirata. Ha risolto che dopo l'algoritmo sviluppato da loro e donato all'Agicom, vuole risolvere con gli accordi con i giganti del settore.
Che è, diciamo, una strategia che già avevano, cioè avrebbero voluto anche con Google. Infatti rosicarono tantissimo del fatto che Google non sembrava proprio voler collaborare, se l'erano presa male. Quando poi bloccarono Google, avevano persino risposto: ma il problema è che loro non si sono iscritti. Noi non è che possiamo conoscere tutti quanti i siti più sconosciuti del mondo, come
tipo
questo Google.
Tipo Google.
Può capitare di bloccarlo, perché avremmo dovuto verificare. Insomma. Quindi sì, in realtà forse si può dire che hanno sempre voluto accordi con i grandi, e che ora ci stanno anche riuscendo.
Riuscendo anche perché l'accordo di cui stiamo parlando, che parliamo in questo momento, è un accordo fatto, diciamo, un po' secondo la legge dei grandi. Cioè, sì, non è che è stato fatto un accordo, cioè quella con Google era dire a Google: iscrivetevi da noi. Ora è stato dicendo a Meta, cioè dall'altra parte: dateci una mano,
sì,
che è leggermente diverso da
fateci iscrivere al vostro sistema, perché loro hanno un rights manager, che è un sistema che è legato al diritto d'autore, che è interno, diciamo, e che non so i dettagli, ma mi immagino che permetta di segnalare contenuti anche magari preventivamente, no? Quindi tipo,
sì, diciamo,
una serie di link, e ti dico: guarda, se vedi questi link me li devi togliere, se vedi queste cose qui, oppure magari anche poi
ma anche banalmente ma anche banalmente per le implementazioni, quelle per la storia dell'editoria, sai, la cosa che non possono ripubblicare articoli, sì. Hanno sicuramente un sistema che permette di controllare queste cose ormai da anni, cioè che tu non possa pubblicare cose tra virgolette pirata o coperte da copyright senza che nessuno se ne accorga. Perché diciamo, ovviamente nella storia di Facebook, di Instagram eccetera, queste cose sono successe di persone che hanno copia incollato robe protette dal diritto d'autore su questi social.
Certo.
E quindi praticamente loro hanno detto: ok, se voi fate già questa cosa per evitare che uno si rivenda l'articolo scritto dal signor X o che copi pezzi del libro del signor Y, fateci anche, cioè fateci accedere in maniera tale che si possano anche riconoscere le cose, gli streaming pirata. Se noi vi diciamo quali sono le cose pirate e voi ci aiutate a evitare che si diffondano.
Ora, quello che non abbiamo capito è, anzi, che sembra di capire di no, ma non è del tutto chiaro dagli altri che abbiamo trovato, è se questo accordo include anche WhatsApp oppure no. E penso che faccia una grandissima differenza. Perché supponiamo, no, come potrebbe funzionare? Cioè le persone alla fine si guardano le partite vedendo dei siti, guardando dei link esterni, e chiaramente la Serie A su questo punto, cioè nessuno si guarda le partite pirata su Facebook stesso, questo sì, non è proprio un caso che capita, quindi evidentemente non è che vogliono togliere le partite da Facebook, ma magari vogliono togliere dei contenuti che linkano a dove sono le partite, o magari ancora più indiretto che linkano a dei posti dove ti spiegano come fare a poter vedere le partite, oppure che ti linkino a dei canali di discussione dove dentro ti spiegano come vedere le partite, oppure che includono dei riferimenti a dei canali di discussione dove dentro ci sono le partite. Voi capite che il livello di indirezione può fare la differenza, perché
si può anche diventare molto remoto, come vedete.
Eh sì, perché alla fine immaginate un canale di Facebook che si chiama, no, Appassionati di Calcio, dove dentro uno ci scrive: iscrivetevi al gruppo Telegram tal dei tali per avere tutte le informazioni su come guardare le partite a prezzi vantaggiosi. Va tolto questo post? Cioè, supponendo anche, no, che è stato verificato che il tal canale Telegram contiene informazioni che non ci piacciono, a catena anche vanno rimosse tutte le pagine che lo segnalano? E se invece ti dico, no, iscriviti, no, scrivimi in privato che poi ti mando le istruzioni e ti dico: guarda, io uso questo canale Telegram dove danno un sacco di dritte, cioè, quanto si spingerà questo in là questo strumento? Perché se si limitassero semplicemente a togliere i link diretti allo streaming da Facebook, io credo che non avrebbero fatto poi chissà quanti passi avanti.
Invece diciamo il sistema è tanto sofisticato da permettere da vari livelli di indirezione, allora sì.
Ma io a quel punto sarebbe un sistema davvero draconiano, perché facilmente potrebbe andare su, insomma, su dei falsi positivi.
Certo. Ora io, diciamo, come pura opinione personale, dubito che il sistema di rate management di Meta sia così sofisticato da avere tanti livelli di indirezione, anche perché ne abbiamo parlato in maniera, diciamo, un po' sfottente in vari casi. Questi sistemi automatici che giravano su Facebook hanno sempre, cioè molto spesso hanno preso grosse cantonate, quindi non erano estremamente sofisticati.
Sì. L'impressione è che cercano di riconoscere proprio i contenuti coperti da copyright, ma non, per esempio, se io ti linko un articolo che ti spiega come configurare al meglio BitTorrent per scaricarti film.
Esatto, cioè, certo, non hanno questo livello di potenza.
Sì, magari anche per una cosa che magari non vogliono fare, perché dicono: boh, comunque se tu vuoi togliere i link a delle guide che spiegano come fare cose e quelle cose non sono bombe, conviene forse che fai un po' il vago e la lasci stare, anche se intuisci che il grosso degli usi per la versione del copyright non, probabilmente lasciano stare. Quindi, da una parte, come dire, la Serie A infila un altro dalla parte sua, che anche mediaticamente si potrà spendere dicendo: guardate che non è che non stiamo aderendo a nessuno, sono soltanto Google e Cloudflare che non vogliono proprio iscriversi, per non parlare dei gruppi che non sono residenti in Italia, non fanno business in Italia, ma che comunque vorrebbero essere raggiungibili dall'Italia, ma dei grandi soltanto Google e Cloudflare. Sicuramente questa mossa li aiuta in questo senso, quindi gli rafforza questa posizione, ma secondo me non va a cambiare poi moltissimo. Segnaliamo anche un'iniziativa che ci sarà domani, lunedì 16 dicembre a Roma. Ci sarà un convegno Scienza e Società, non c'è neutralità che tenga, che sarà l'Università Sapienza di Roma, con cui si sta aprendo una sezione italiana della Science for Peace, for People, che è un'importante associazione che negli Stati Uniti ha sempre rivendicato un ruolo, come dire, la politicità della scienza e quindi la mai neutralità della ricerca. Ci sembra un passaggio importante, e purtroppo non ne sappiamo di più e l'abbiamo scoperta proprio poco fa, altrimenti magari l'avremmo approfondita meglio con anche una corrispondenza.
Non sarebbe stata una notiziola.
No, esatto, ma magari questa radio ci tornerà nei prossimi giorni e lo vedremo. E poi io ora ho seguito pedissequamente la scaletta come da te sì. prescritto, ma ci sono le cose che tu non hai messo in scaletta.
Esatto, sono le ultime due, i nostri potenti mezzi mi hanno impedito di tenere contemporaneamente aperte due finestre di Firefox sullo stesso.
Che comunque computer. Come facevo io 20 anni fa, non usavo i tab, c'erano, no? Quindi andavo benissimo.
E infatti io sono andato benissimo, soltanto esatto. che questa cosa inficia un po' il multitasking.
Sì.
Allora, su questa cosa ho ultime due notizie, giusto per concludere. Una, diciamo, usciamo un poco dal mondo informatico per entrare un poco nel mondo, diciamo, farmaceutico, medico. Diciamo che noi non abbiamo parlato assolutamente di quello che è un hype del momento.
Sì.
Che è quello che il caso dell'omicidio del CEO della cosa, la
Universal United Healthcare.
Sì. Che ha generato un hype incredibile attorno sì. alla figura del presunto omicida, sui motivazioni, ma anche sulle opinioni politiche sì. Di questo tizio, che, diciamo, finché non si capisce un po' meglio, non si calma l'hype, mi pare inutile dissertare su questo, anche perché
non si è manco capito,
diciamo, a parte che il sistema della sicurezza americana era un sistema che faceva acqua a tutte le parti, questo l'abbiamo capito già da tipo 50 anni.
Il sistema della sanità, dici?
La sanità americana, con le assicurazioni, con le cose, diciamo, era una cosa che non ci voleva molto a capire che non funzionava.
Sì.
L'unica cosa per cui, diciamo,
sempre volevo... questione di per chi, comunque.
Cosa?
No, dico per il CEO in questione, cioè, adesso non più perché, insomma, diciamo, il CEO... No, non se la passa più bene, però fino al giorno prima mi sembra che funzionasse benissimo.
Sì, sì, diciamo, e ora anche per il nuovo CEO probabilmente funzionerà benissimo fino a se non succede di nuovo una cosa del genere. Comunque dico, la questione, una cosa che mi era saltata all'occhio come notizia, così era tanto per dire che questa cosa noi non è che non ci è passata davanti, cioè ce ne siamo fregati, semplicemente non riteniamo utile per parlare di questa cosa, magari
anche relativo l'attinenza con questa trasmissione,
ma fino a un certo punto abbiamo parlato altre volte di cose scientifiche, cose, quindi diciamo sul fatto che praticamente stanno a questo punto stanno indagando su alcuni comportamenti di queste queste grosse cose assicurative, perché ovviamente però è l'argomento del momento negli Stati Uniti, e effettivamente c'è una quantità incredibile di lamentele sul fatto che questi ovviamente vogliono lucrare sulla salute delle persone, perché giustamente loro lo dico ovviamente non perché sono d'accordo col sistema, ma perché mi metto dal punto di vista del capitalista che investe in queste cose. Loro l'unico modo che hanno per guadagnare è che loro non pagano le cure, cioè certo. Nel senso, loro ricevono soldi per fornire,
se ti pagano tutto ciò di cui hai bisogno abbiamo rifatto il pubblico,
vabbè. Del resto è il concetto di assicurazione, tu paghi sì. dei soldi perché se succede qualcosa loro ti risarciscono. Ovviamente il loro scopo è non ridarti i soldi,
certo.
e quindi le cose non succedono, se succedono devo trovare un modo per dire no, vabbè, non ti paghiamo, c'è la franchigia, c'è la cosa, questo non certo. è coperto e questo potevi fare, questo è colpa tua, questo è stato causato da una tua negligenza, quindi non ti sì. insomma, tutte queste cose qua. Dico, siccome stanno indagando è venuta fuori una cosa che mi ha colpito la mia attenzione, quindi la volevo dire. Allora, sapete che vabbè, non c'è bisogno di dire cosa sia l'HIV,
non penso.
Diciamo, penso che tutti più o meno lo sappiano. E sapete che ci sono delle cioè, ormai c'è la terapia per l'HIV, sì, che serve per controllarlo. Esiste anche la terapia preventiva dell'HIV, che serve per, sì, non prenderselo. Sì. C'è la terapia che tu fai per evitare di pigliarti l'HIV. Questa terapia è si chiama, chiamata normalmente si chiama PrEP, sì, così è conosciuta da tutti. Ora, la PrEP è in alcuni paesi, come per esempio in Italia, è gratuita. La cosa interessante è che, siccome HIV è un problema sociale, perché, certo, se si diffonde, sono paesi dove c'è una, in Africa soprattutto, c'è una grandissima quantità di persone colpite da HIV. HIV colpite, HIV significa colpite dal virus, forma latente, quindi non hanno sviluppato l'AIDS, che è la malattia, però, sì, c'è una grossa quantità, stiamo parlando di percentuali a due cifre della popolazione totale che ha nel proprio corpo il virus dell'HIV.
Sì.
Quindi, siccome potrebbe essere una questione di emergenza sociale, la cosa interessante è che anche negli Stati Uniti c'è un obbligo, cioè che secondo questo l'Affordable Care Act, che è una legge, sì, americana, praticamente gli assicuratori sanitari devono coprire una serie di misure preventive, tra cui la PrEP, per cui sostanzialmente quella è coperta per legge, cioè per, sì, legge i cosi.
Cioè, una di quelle cose, non puoi fare un'assicurazione.
Non puoi fare un'assicurazione che non contenga questa cosa, come, sì, non puoi fare un'assicurazione che non contenga il fatto che se fai un incidente sul lavoro, visto che è un'assicurazione sul lavoro, deve sì, essere coperta. Cioè, è obbligatorio che venga coperta questa cosa. Praticamente si è scoperto che ancora ci sono una serie di compagnie assicurative che sostanzialmente non coprono questi farmaci. Sostanzialmente si tratta di hanno fatto hanno studiato questa cosa e si è scoperto che un terzo dei 325 piani di copertura sanitaria sui posti di lavoro non include la PrEP come servizio tra le proprie cose coperte. E quindi sostanzialmente tra il 20 e il 30% di coloro che la usa la deve pagare, nonostante ci sia una legge federale che dice che non la debbano pagare. E questa è, volevo dire, come funziona questa cosa. Questa cosa mi ha colpito perché dimostra come effettivamente un sistema, quello americano, cioè non è che non funziona solo perché le assicurazioni
sono costose
o, cioè, hanno, diciamo, non coprono, perché sai, molto spesso noi, quando quelle volte che è capito di parlare di queste cose, si dice vabbè, perché la persona, chi non ha un lavoro, diciamo, queste assicurazioni vengono incluse nei contratti lavorativi, sì, per cui un contratto lavorativo viene valutato anche in funzione dell'assicurazione, sì, che ha, ma come se il sistema, diciamo, sostanzialmente funzionasse, cioè se non fosse, a parte questa cosa del costo che non tutti se lo possono permettere, chi non ha un lavoro non se lo può permettere, chi ha un lavoro scarso non avrà un'assicurazione buona, a parte questa cosa, come se in teoria potesse funzionare. No, il sistema non funziona anche perché semplicemente le compagnie di assicurazione effettivamente fanno come vogliono, perché sono enti privati commerciali che, se non vengono controllati, che è proprio il problema principale, perché se vogliamo spendere una assumere un atteggiamento da liberista old style, da liberista old style,
sì,
se noi passiamo il concetto era, cioè, una volta dicevano il liberismo vero, ai privati tutte le cose ai privati, lo Stato mantiene solo il potere di controllo. Ecco, il potere di controllo, quando è tutto dato ai privati non funziona.
Non c'è verso, no, è chiaro che se si vogliono massimizzare i profitti, evidentemente questi prevalgono su ogni altra forma, no, di interesse, tanto più di quello alla salute, che, come sappiamo, no, risulta poi da una serie di pratiche, no, della propria vita, di diritti che sono continuamente antitetici a quelli del profitto.
Sì. Allora, a questo punto passiamo avanti nel senso tecnico del termine sul problema sanitario, bypassiamo il problema sanitario, ci possiamo di paese, andiamo in Giappone, bypassiamo il problema sanitario, facciamo finta che il problema sanitario è stato risolto,
sì.
E passiamo al Giappone che ha, diciamo, al governo giapponese che ha dato dei suggerimenti,
sì,
nel caso il problema sanitario sia definitivamente risolto.
Sì. Sì.
Nel senso che il governo giapponese ha dato un suggerimento ai loro cittadini per lo chiamano il digital end of life planning.
Sì.
Che cosa sarebbe?
Sì.
Sarebbe il fatto che
basta pianificare la vecchiaia,
basta, diciamo, andate avanti, non rompete le palle con questa vecchiaia, le malattie, le cose, andate, sì, avanti, pianificate direttamente quando sarete morti.
Sì.
E quindi sostanzialmente sta proponendo questi sistemi di pianificazione che sarebbero per permettere di gestire le proprie diciamo i propri asset digitali, chiamiamoli così in generale per dire tutto, per includere tutto, quando una persona muore.
Sì.
Cioè si sta richiedendo di mettere nel testamento una serie di informazioni tra cui diciamo cose abbastanza ovvie come assicurare che i membri della famiglia possano sbloccare smartphone e computer in caso di emergenza. E io penso a quando mio padre rimane col suo computer bloccato in vita, quindi figurati che non so, io vedo queste cose, immagino dei casi. Poi, sì, mantenere una lista di tutti i tuoi account, compresi userid e password. Io penso, sì, ai miei userid e password e dico forse dovrei mantenere io una, a prescindere da prima che muoio,
sì,
dovrei avere una lista di tutti i miei userid e password.
Sì, questi infatti sono suggerimenti utili anche, no, per i vivi, devo
sono
dire,
suggerimenti,
no?
Utili, però dico probabilmente il governo giapponese non si rende conto che la maggior parte degli utenti digitali ha problemi in vita con queste cose, cioè nel senso che tu questo elenco dovresti fartelo per supportare te stesso in vita. Se tu hai, diciamo, un'organizzazione tale per cui riesci a mettere queste cose nel testamento, cioè,
sì,
vuol dire che già hai risolto tutti i problemi digitali,
sì,
della,
sì,
tua vita.
Non so se il Giappone è davvero risolto questi problemi o semplicemente chi scrive queste cose è del tutto distaccato.
Secondo me è la seconda, chi scrive è del tutto distaccato. Queste informazioni qua, appunto, i sistemi per sbloccare tutte le cose, dovrebbero,
sì,
essere posti in un documento da rendere disponibile una volta che finisce il ciclo vitale, quindi sostanzialmente un testamento o qualche cosa del genere. E poi suggeriscono di utilizzare un servizio per permettervi di designare qualcuno per avere accesso allo smartphone e a tutti i vostri account in caso di morte.
Cioè, non ho capito come funziona. Io
non lo so,
cioè, scrivo la password nel cassetto che metto a fianco al letto.
Non so se questo possa essere definito un servizio.
Oppure io ho dei servizi, cioè c'è una tale ditta,
no, io,
tipo,
ritengo,
io vado da una pompa funebre prima di morire.
Visto che questa cosa non si scende in questo dettaglio, ritengo che loro che vogliano fare sì che o chi si occupa appunto dei servizi funebri oppure delle ditte specializzate negli argomenti forniscano come servizio il fatto che diciamo si piglino i dati, piglino in custodia i dati per riuscire a sbloccare appunto i device.
Ma devo però presentare un certificato di morte? Oppure me li sbloccano anche lì per lì? Perché comunque tu ufficialmente non sei morto per un po' dopo che sei concretamente morto, perché altrimenti ovviamente la cosa è facilmente utilizzabile. Questo ritorniamo al caso del backdoor del governo statunitensi, no?
Esatto.
E io faccio così, poi in realtà sono ancora vivo, è soltanto che ho avuto un piccolo malore e qualcuno mi frega le password.
No, ma lascia perdere che c'è un piccolo malore, semplicemente qualcuno, tu parti, sei stai facendo un viaggio in Giappone, sei irraggiungibile in aereo per 13 ore, qualcuno appena parti va là e dice guardate è più irraggiungibile, è morto,
però in quel caso non c'ha il tuo telefono in mano. Però
magari potresti avere il device che l'hai lasciato.
Hai device che hai lasciato.
Cioè, il concetto di questa cosa è molto, molto carina.
Sì.
Cioè, nel senso, probabilmente.
Ma non ho capito qual è l'importanza di questo fatto. Cioè, ma nel senso, ammesso, no, che questo succede, cioè che il mio telefono in effetti diventa inutilizzabile dopo che sono morto. E quindi.
Beh, il problema io ritengo che questa cosa nasca dal... ma non è tanto...
Cioè,
il
ci sono molti morti che sono tornati indietro per lamentarsi, perché sono dispiaciuti.
No, io ritengo, la questione non è, secondo me, questa... cioè sul fatto che sia recuperare il telefono.
No, i dati, perché il telefono non è un problema.
No, è il fatto che siccome ormai sono stati, usando un termine abusato, virtualizzati un sacco di dati,
sì.
Tipo, ormai tipo i contratti con, diciamo... elettricità, luce, contratti domestici, servizi, cose, sono tutti ormai controllati tramite account che spesso passano attraverso un device, che anche quando non passano attraverso un device basta che ci avranno appunto un'autenticazione a due fattori e tu c'hai bisogno del secondo fattore, diventa problematico, nel senso che quando per fare un esempio quando tu, diciamo appunto, quando una persona muore e tu devi cominciare a cambiare contratti, a cambiare cose, in generale quello che uno fa è fare queste cose dal vivo.
Sì.
Man mano che il...
Sei meno vivo? No.
Cosa?
No, niente.
No, vivo di quello che rimane. Diciamo, man mano che queste cose sono state messe sempre più sul digitale, in alcuni casi diventa particolarmente difficile fare queste cose. Cioè, magari tu hai contratti con aziende che non hanno una sede nella tua città, o che non hanno uno sportello, o che non hanno una sede nella tua nazione. E in questo caso diventa complicato andare allo sportello. Voglio dire, se tu c'hai tipo dei dati molto importanti, sparo, c'hai dei bitcoin messi in un wallet che sta da un'altra parte, cioè in un'altra nazione, che vai allo sportello, come fai? Dico, non vogliamo ricadere nel tizio, quello in Inghilterra che ha denunciato il comune perché non gli permetteva di scavare nella discarica alla ricerca del suo hard disk con bitcoin dentro. Però voglio dire, cioè senza cadere in queste cose, comunque la cosa è possibile. Cioè, se tu hai delle cose che sono tanto in un altro paese, che sono accessibili sostanzialmente online, online, tu, diciamo, l'unico modo che hai per evitare che questa cosa diventi un delirio per gli eredi è riuscire ad accedere alle cose digitali. Siccome questa cosa al momento non viene fatta, cioè la maggior parte delle persone quando muore tutto quello che c'ha di digitale viene semplicemente perso oppure recuperato a gran fatica, appunto, usando sistemi non digitali, ecco. E questa è una cosa che può essere sensata. La questione è che sembra molto proiettata nel futuro rispetto a come alla reale realizzabilità.
Sì, beh, nel senso, naturalmente le persone muoiono più spesso da vecchie, ma possono morire anche da giovani, quindi in realtà no, il tema, diciamo, dell'alfabetizzazione digitale è importante fino a un certo punto, però sì, in effetti è uno spunto di riflessione di quelle cose che fa prima ridere e poi riflettere.
Sì,
volevo accennare al fatto che in realtà di questo tipo di argomenti, per esempio, se ne era parlato all'ACM Meeting del 2022, quindi due edizioni fa, nell'edizione di Torino, c'era stato sul sito, lo trovate, non c'è la registrazione, ma c'era stata questa discussione aperta dal titolo Testamento Digitale, che si chiedeva, no, specie per persone che traffiano la tecnologia e che magari a volte quindi custodiscono anche, come dire, magari archivi di magari progetti collettivi che di fatto si basano sul fatto che, scusate il gioco di parole, un numero limitato di persone poi conosce la password, no, di un disco, e quindi tutti insieme possono gestire un sistema in maniera sicura, perché ovviamente l'alternativa facile è basta che tieni tutto in chiaro e funziona tutto. Però a volte puoi contemporaneamente avere, no, un sistema cifrato e però, no, quindi il controllo del sistema cifrato, ma vuoi fare in modo che qualcuno dopo possa passarselo, magari senza nemmeno affidarti a quel genere di servizi, no, di cui si parlava in Giappone, ma in maniera più fidata, no? Quindi tipo io do la password ad un'altra persona, ma ora ho solo trasferito il problema, allora che faccio? Sparpaglio la password tra un gruppo di persone, no? E così hanno ognuno un pezzo di password. C'erano stati dei dibattiti proprio, diciamo, tecnici e di senso su questioni del genere, che in effetti sono temi interessanti.
No, diciamo che è un tema interessante anche
anche perché noi su questa cosa, diciamo, culturalmente stiamo arrivando piuttosto in ritardo. E questo è dovuto al fatto che noi stiamo ancora assumendo, e anche tu l'hai assunto poco fa nella frase che hai detto, si potrebbe morire uno giovane. Noi stiamo assumendo, perché è all'atto pratico, è vero, diciamo, che dato che in genere si muore da anziani, i nostri anziani non sono tecnologicamente realmente alfabetizzati. Quindi muore la persona che però ha 90 anni, è verosimile che la persona che ha 90 anni non ha un account serio su qualcosa, al massimo c'ha,
o se lo hanno, ma magari la cultura digitale, no, necessaria, sì, per poterlo, sì, gestire.
Al massimo c'ha l'indirizzo email, che so, di Google, perché c'ha il telefono, lo smartphone con Android, è certo, stato costretto a mettersi l'indirizzo email, ma in realtà l'indirizzo email non è che lo usa se non per ricevere spam, sì. E quindi in realtà se perdi quell'indirizzo email, ma non ha importanza, se, di conseguenza, diciamo, diciamo, questo problema è pesantemente sottovalutato, perché noi siamo abituati all'idea che la maggior parte delle persone che muoiono non siano digitalmente attive, ecco,
sì,
o comunque non siano digitalmente attive nell'ultima parte della loro vita, e quindi sostanzialmente quello che doveva essere passato è stato già passato,
sì.
Ma questa cosa, man mano che passerà il tempo, diventerà sempre meno vera,
certo,
perché diciamo, persone che già diciamo, succede che persone che sono in tarda età ma sono tecnologicamente già avanzate, e non sono persone così, non so, persone che si basano su altre persone per i loro device o per la loro vita digitale. Sono persone, cioè un sacco di, ormai ci sono persone di ultra sessantenni che sono persone che hanno
certo,
una vita digitale autonoma, in grado di gestirla da soli, ci sono da soli, certo, di conseguenza questo potrebbe essere un problema.
Certo, certo, è tutto vero, e sono, sì, spunti interessanti, e niente.
Quindi se volete aprire la prossima startup, pensate ai suggerimenti del governo giapponese.
Esatto. Con questo noi andiamo a concludere anche la puntata di oggi, domenica 15 dicembre, per Dita nella Presa. Vi lasciamo nelle sapienti mani della compagna automatica, che mescolerà per voi musica e parole da qui fino a domattina, quando alle 8 riprenderà la rassegna stampa, seguita poi dallo spazio comunicazioni e via via con il resto del palinsesto di Radio Onda Rossa. Noi vi lanciamo un grande abbraccio al di là dell'etere, e noi tipicamente, e anche questa volta, salutiamo sempre le persone che ci ascoltano non potendo godere la propria libertà personale. Ricordo quindi l'appuntamento del 31 dicembre per fare sì che questo saluto avvenga di persona e con la propria voce. A presto, ciao ciao.
Ciao. Non basta tenere soltanto